Concludiamo le nostre meditazioni sulla preghiera ripensando, riflettendo su una particolare preghiera a cui tutti siamo abbastanza abituati, la preghiera penitente, non so se è giusto chiamarla così, comunque anche questo è un aspetto della nostra preghiera. Quando recitiamo i salmi troviamo spesso delle frasi che domandano perdono a Dio, per esempio Salmo 65, pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati. Oppure l'altro salmo che sapete quasi tutto a memoria, pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. La preghiera penitente è l'ultima forma di preghiera, ma è anche la prima. È l'ultima perché noi ci accorgiamo di essere peccatori, ci accorgiamo di essere indegni e di aver bisogno di perdono solo dopo che abbiamo incontrato l'amore di Dio, solo dopo quindi che l'abbiamo ascoltato, che l'abbiamo lodato e adorato, dopo che ci siamo accorti quanto Egli ci ama. Allora noi ci accorgiamo dove siamo, ci accorgiamo chi siamo, ci accorgiamo come siamo distanti da Lui, dal suo essere, dal suo amore. Dopo aver contemplato e goduto della sua paternità, dopo aver contemplato e goduto del suo dono, Gesù, uomo che si è offerto in sacrificio per noi, dopo che abbiamo contemplato e goduto della luce e della gioia dello Spirito Santo, dopo di tutto questo ci accorgiamo che siamo molto indietro e diciamo: Signore, abbi pietà di me. Difatti è alla luce che appaiono le ombre. È necessaria molta luce per vedere le macchie, quelle più piccole, quelle addirittura che si confondono col colore del vestito. Bisognerà la luce per vederle bene. Finché non c'è luce, non ci accorgiamo nemmeno che il nostro vestito è sporco. Bisogna uscire dai cattivi odori e respirare l'aria pura per accorgerci di che aria viziata respiravamo prima, o quali cattivi odori, per non dire di peggio, a quali cattivi odori ci eravamo abituati. Dopo che abbiamo respirato l'acqua pura, l'aria pura, ce ne accorgiamo. Quindi quando arriva nel nostro cuore la preghiera penitente, quando diventiamo coscienti del bisogno di perdono, è segno che siamo già illuminati, che ci siamo avvicinati a Dio, che siamo stati abbracciati e baciati da Lui e rivestiti di un vestito nuovo. È l'ultima preghiera, viene dopo le altre preghiere, dopo l'ascolto, dopo la contemplazione, dopo la lode, ma è anche poi la prima preghiera, perché una volta conosciuto il Signore, ogni volta che lo vogliamo reincontrare, sappiamo di incontrare il Santo, colui che è senza macchia, senza tenebra, e perciò appena lo incontriamo, prima di tutto gli chiediamo di purificarci, perché il nostro incontro con Lui non abbia ostacoli o ritardi o incertezze o imperfezioni. Per questo la liturgia ci fa sempre iniziare la celebrazione eucaristica con la preghiera penitenziale. Prima di ascoltare domandiamo perdono. Prima di ascoltare la parola di Dio ci mettiamo in atteggiamento umile e chiediamo che Lui stesso ci purifichi, altrimenti come faremo ad ascoltare se ci sono i blocchi del nostro egoismo che ci riempiono il cuore? Quindi anzitutto la preghiera penitente e poi ancora prima di accostarci all'Eucarestia, prima di mangiare il corpo di Cristo, dopo averlo dato, dopo aver pregato, ecco di nuovo che diciamo: Agnello di Dio, abbi pietà di noi. E poi ancora diciamo: Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Questa è una preghiera, è la preghiera di un pagano un pochino trasformata per noi per il momento liturgico, è la preghiera di un pagano ripensata per il credente, e la Chiesa ce la mette in bocca nel momento più sacro della nostra vita, proprio quando il Figlio di Dio diventa la nostra carne, quando noi ci trasformiamo in Lui, prima di mangiare il corpo di Cristo. Ce la mette in bocca allora, è davvero quello il momento più sacro, perché è l'unione nostra col corpo di Cristo, un'unione che ci divinizza, ci fa diventare dei. Prima di unirci a Lui, di fonderci con Lui, non diciamo: finalmente sono arrivato, finalmente adesso sono a posto, finalmente sono bravo, sono diventato bello, buono, sono degno di incontrarti Gesù. Chi è che dice così? Qualcuno spera di poterlo dire un giorno o l'altro, ma invece la Chiesa sempre ci mette in bocca: Signore, non sono degno, non sono degno. Vediamo un po' questa preghiera. Signore, anzitutto la prima parola, ci rivolgiamo a Gesù con questo termine pasquale. È la parola usata dagli apostoli dopo la Pasqua, quando lo hanno visto risorto. Noi guardiamo a Lui dicendo Signore e ci accorgiamo della sua bellezza, della sua grandezza, della sua divinità e quindi della sua autorità, Signore, della luminosità della sua presenza di risorto. Io non son degno. Alla tua luce, al tuo fulgore, io vedo la mia tenebra, vedo la povertà del mio amore, le macchie della mia vita, l'incapacità di portare la tua grandezza. Non son degno. E questa parola la diciamo per davvero, perché è vero, non per finta, è vero. Lo devo riconoscere persino pubblicamente, non son degno. Noi diciamo di partecipare alla tua mensa. Il centurione aveva detto che tu entri sotto il mio tetto, che tu entri sotto il mio tetto. Il centurione pagano vede la differenza tra la santità di Gesù e il proprio paganesimo. Forse non aveva commesso delitti quel centurione, ma non faceva parte del popolo di Dio. Non son degno. Non è di Dio. Non è parte del suo popolo. Noi perché diciamo non son degno di partecipare alla tua mensa? La mensa di Gesù è la mensa divina di Dio. È Lui seduto a mensa prima di tutto, quindi è il luogo dove Dio si nutre. Non siamo degni, non sono degno per il nostro essere uomini, uomini ancora nei quali ha forza la ribellione di Adamo, l'egoismo, la sensualità, le passioni nella nostra vita, nella nostra carne, sono all'opera con desideri di ambizioni, di vanità, di superbia, di avidità. Poi ancora, non so, bisogna attaccarne tante, non son degno. La nostra vita è davvero tutta macchiata. Ma di una sola parola, apri la tua bocca, non importa quel che dici, di una sola parola, come per Zaccheo, come per la peccatrice, come per il paralitico, come per Matteo il pubblicano, come per il ladrone sulla croce, di una sola parola. La parola di Gesù purifica, lo ha detto lui stesso, Giovanni 15, al versetto 3. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Chi comincia ad ascoltare la parola di Gesù è già in fase di purificazione, è già purificato, perché sta ascoltando parola di Dio, sta in comunione con Dio quando ascolta la parola di Gesù. Perciò di una sola parola e io sarò salvato. Se la parola di Gesù entra nei nostri orecchi e nel cuore e viene accolta, purifica, pota il tralcio da ciò che è inutile al regno di Dio. Noi siamo i tralci, potati, è in quella circostanza che Gesù dice questa parola, quando parla della vita dei tralci. Ascoltando la parola diventiamo tralci dai quali è eliminato ciò che è inutile al regno di Dio. Gesù sapeva che siamo tutti peccatori, lo ha detto anche in qualche occasione, vi ricordate quando sono andati a dirgli della strage che aveva fatto Pilato, addirittura nel Tempio. Gesù dice: ma pensate che quei Galilei siano più peccatori degli altri? O quelli schiacciati dalla torre, 18, pensate che siano stati più peccatori di tutti gli altri abitanti della città santa? No. Gesù sa che siamo, che gli uomini sono tutti peccatori, tutti hanno bisogno della sua parola per essere purificati. Però si è trovato in occasioni particolari e in quelle occasioni ha detto a singole persone: tu sei perdonato, i tuoi peccati sono scomparsi. Al paralitico di Cafarnao, per esempio, alla peccatrice a Betania, a Zaccheo a Gerico, al ladrone sul Calvario. La preghiera penitenziale di queste persone è molto diversa e non è fatta di parole, cioè non hanno chiesto: Signore Gesù, perdonami. L'hanno espressa in un altro modo. Il paralitico di Cafarnao non dice una parola, ma manifesta la sua fede in Gesù col voler arrivare a tutti i costi davanti a lui. Lo portano sul tetto, lo calano giù dal tetto. Vuole arrivare a tutti i costi. In questo modo esprime il suo desiderio di essere accolto da Gesù. Questa è la sua preghiera penitenziale. E Gesù: ti sono perdonati i tuoi peccati. La peccatrice a Betania esprime la sua fede, il suo desiderio di star vicino a Gesù, inginocchiandosi dietro a lui, versando il profumo e le lacrime, asciugando coi capelli, eccetera, anche col rischio reale di essere giudicata, di essere additata. Non le importa più niente, a lei preme star vicino a Gesù. Zaccheo a Gerico mostra la sua fede col grande desiderio di vederlo, perlomeno vederlo, a tutti i costi vederlo, anche a costo di diventare ridicolo, e sale sull'albero. Pensate, il direttore della cassa di risparmio dell'ufficio di esattoria che si arrampica su un albero. Il ladrone esprime la sua fede accettando la sofferenza, accettando la morte insieme con Gesù. Dopo aver incontrato Gesù, risalta la bruttezza e la malvagità delle azioni e della vita. Dopo che ci siamo incontrati con Gesù, viene il dispiacere di essere così come siamo e di essere orientati in maniera egoistica. Così a Zaccheo è successo che dopo aver incontrato Gesù, dopo aver camminato con lui fin a casa propria, ecco, gli viene il dispiacere di tutto quel che ha fatto. Prima però si è incontrato con Gesù. Dopo gli viene la volontà di cambiamento e di conversione. L'incontro con Gesù è l'incontro col dono del Padre, quindi è l'incontro col Padre. Chi incontra e accoglie Gesù, accoglie colui che il Padre ha mandato. Quindi il Padre si vede, si sente accolto. Quindi incontrare Gesù significa annullare la nostra distanza da Dio. Una volta che abbiamo accolto Gesù, il peccato non c'è più. Ci siamo avvicinati a Dio. Abbiamo preso dalla mano di Dio il suo dono che Lui ci porge. Incontrare Gesù, quindi, è già essere perdonati. È già un essere ritornati alla casa del Padre. Naturalmente, l'incontro con Gesù non deve essere solo un incontro esteriore, come per esempio quello dei farisei. I farisei hanno incontrato così superficialmente Gesù, dopo che lui aveva guarito il cieco nato, ma a lui Gesù ha dovuto dire: il vostro peccato rimane. Ma gli altri no, perché lo hanno accolto, lo hanno amato, quindi a quelli il peccato è scomparso. Hanno accolto il dono di Dio. Ma il vostro peccato rimane, perché sono rimasti in atteggiamento di condanna di Gesù, di giudizio, di accusa, di rifiuto. Non l'hanno accolto come dono di Dio, lo hanno solo visto, ma senza amarlo. Anche la preghiera del Signore, il Padre nostro, termina con la preghiera penitenziale. Gesù stesso, quindi, insegnandoci la preghiera, prima ci insegna tutte le altre forme di preghiera e poi alla fine lascia quella penitenziale. Prima la contemplazione, Padre nostro che sei nei cieli, poi l'inserimento nei disegni del Padre, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Poi la manifestazione di fiducia nella sua paternità, dacci oggi. E poi finalmente, da ultimo, il riconoscimento del nostro debito, perché solo alla fine lo possiamo riconoscere nella sua gravità. Solo alla fine riconosciamo il nostro debito nella sua gravità, senza lasciarci o senza indurci alla disperazione. Proprio perché abbiamo visto che Dio è papà, è buono, che ha un disegno molto bello per la vita nostra e di tutti i peccatori. Abbiamo visto che di Lui ci possiamo fidare, accogliendo dalle sue mani il pane per ogni giorno. Dopo, ecco, allora non abbiamo più disperazione se ci riconosciamo peccatori, se scopriamo il nostro debito. Lo possiamo scoprire con grande fiducia e speranza. Se Dio è così buono, possiamo stare davanti a Lui col nostro peccato ed Egli ce lo perdonerà. Staremo davanti a Lui senza disperazione. Che la disperazione a questo punto sarebbe segno di sfiducia, di mancanza di fede, di disconoscere tutto quello che Lui ci ha fatto conoscere di sé. Quindi Gesù ci insegna proprio a vivere la preghiera penitenziale alla fine, dopo che è cresciuto il nostro amore per il Padre, la nostra fiducia, la nostra fede. Non solo, ma vedendo il nostro peccato come situazione di distanza, di lontananza dalla casa paterna, dalla casa di Dio, e vedendo nello stesso tempo la misericordia del Padre, diventiamo anche capaci di imitarlo, perlomeno desiderosi di imitarlo, anche in questo punto. Per questo Gesù ci mette in bocca, mentre domandiamo perdono, rimetti a noi i nostri debiti, ci mette in bocca l'altro aspetto, come noi li rimettiamo. Dal momento che vediamo e godiamo e domandiamo la misericordia per noi al Padre, diventiamo capaci di averla anche noi la misericordia. Non solo capaci, ma diventiamo contenti, perché è opera divina dare il perdono. Quindi anche noi, divinizzati, compiamo le opere di Dio, tra le quali il perdono è una delle prime. Diventiamo desiderosi di imitarlo anche su questo punto. Quindi il risvolto della preghiera penitenziale è la nostra volontà di perdonare anche noi, di fare anche noi quello che Dio fa. Vogliamo anche noi ciò che il Padre vuole. Facciamo ciò che vediamo fare da Lui, perché il Figlio fa ciò che vede fare dal Padre, dice Gesù. Questo vale per Lui, il Figlio, ma vale anche per noi, figli. Vogliamo ciò che il Padre vuole, e il Padre vuole la salvezza del peccatore. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si salvi. E noi vogliamo la salvezza di quel peccatore che abbiamo conosciuto noi, che abbiamo incontrato noi, e noi ci accorgiamo del peccato degli altri quando quel peccato ci fa soffrire. E allora diventiamo desiderosi e volonterosi di perdonare proprio a chi ci fa soffrire. La preghiera penitenziale non si conclude nemmeno qui, non si conclude col desiderare di perdonare, ma si conclude guardando al futuro. Noi rimarremo sempre deboli. Noi rimarremo sempre non solo deboli, ma indeboliti dal nostro stesso peccato. Avremo bisogno di un supplemento di forza. Anzi, la forza non è in noi proprio per niente, perché c'è sempre un nemico all'opera, un nemico più forte di noi. Siamo quindi costantemente sempre bisognosi, anche da qui in avanti. Guai se dicessimo adesso sono perdonato, non ne combinerò mai più nemmeno una. San Pietro aveva tentato di dir così, ma poche ore dopo si è ricreduto per esperienza. Quindi ecco che Gesù ci mette in bocca, per concludere la preghiera penitenziale, quell'espressione: liberaci dal maligno. Noi l'abbiamo accorciata, liberaci dal male, ma vuol dire strappaci dal maligno. Il maligno in quella frase lì di Gesù è visto come un leone che ha già impiantato gli artigli nella nostra carne. Stiamo già soffrendo per la sua presenza. Strappaci dal maligno. Noi non siamo capaci con le nostre forze di scappargli. Strappaci tu, tiraci via. Il Padre nostro è capace. Ci rivolgiamo a Lui. perché ci liberi dal maligno. Quindi la preghiera penitenziale è tutta basata sull'umiltà. Riconosciamo che il peccato è già dentro le nostre ossa, che c'è già presente nella nostra vita prima ancora che noi commettiamo qualche azione, c'è già qualcosa di male dentro di noi, come dice anche il Salmo: nel peccato mi ha concepito mia madre. Quindi in noi c'è, è presente già il debito. Ce ne accorgiamo quando incontriamo Gesù, che è solo amore. Allora noi ci accorgiamo che noi siamo fatti impastati di egoismo e di vanità, di cose inutili. Accogliamo Gesù e restiamo perdonati. Riconosciamo il peccato, lo riconosciamo anche davanti alla Chiesa, davanti ai fratelli, ed allora è il momento più bello, perché non solo veniamo perdonati, ma riacquistiamo la grazia, cioè la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Viene alla luce e riceve forza la nostra divinizzazione con il sacramento. Quindi possiamo a questo punto vedere il nostro peccato, come lo vede la Chiesa in un'occasione, nel Sabato Santo, come felix culpa, perché il peccato diventa quella situazione della nostra vita che ci fa desiderare di incontrarci con Gesù, ci fa desiderare di essere finalmente alla sua presenza, e quando lui dirà la sua parola, allora noi non solo saremo perdonati, ma tornerà in noi in maniera ancora più forte la grazia del Signore, il suo Santo Spirito. San Paolo riassume queste cose nella lettera ai Romani, il capitolo 7, quando dice: chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Perché sempre è peccatore, che abbiamo il peccato dentro di noi, che lo commettiamo anche quando non vorremmo. Chi mi libererà? Siano rese grazie a Dio. La possibilità c'è, qualcuno che mi libera c'è, per mezzo di Gesù Cristo. Quindi è Dio che mi libera, Dio stesso, per mezzo di Gesù Cristo. Quando io incontro Gesù, Dio mi libera dal peccato, dalla distanza da Lui. Mi ritrovo tra le sue braccia, tra le braccia del Padre. E con i pochi minuti che ci restano, vi consiglierei di ripetere la preghiera che sapete a memoria: Signore, non son degno. Ripetetela, ma non come fate durante la messa, che allora la ripetete come una finta: non son degno, però insomma sono bravo, sono buono, mi sono confessato, quindi non ho più niente. Signore, non son degno per davvero. E tu mi chiami lo stesso, che coraggio che hai. Io non son degno. Oppure ripetete l'ultima, la finale, le ultime due righe del Padre nostro: rimetti a noi, fino a liberaci dal maligno. E quando avrete un po' più di tempo, nei prossimi giorni, rileggetevi il Salmo 51 dalla Bibbia, o 50 dal breviario, oppure anche il Salmo 106 o 103, rispettivamente 105 e 102. O fate come quel santo che sapeva una preghiera sola e la ripeteva sempre: Kyrie eleison, Signore abbi pietà. Sonam coram. oppure la preghiera del pellegrino russo, che è quella di tanti altri, non solo pellegrini, di tanti monaci, di tanti cristiani. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Sia lodato Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo.